Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Eccoci, eccoci, ben ritrovati al nostro spazio libero, all'insegna della comunicazione e della condivisione. Quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi un giovanissimo artista che sicuramente ha lo sguardo che va oltre la siepe di leopardi. Lui è Edoardo Baroni. Ciao Edoardo.
Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
No, grazie a te per aver accettato. Allora Edoardo, io direi di partire come sempre. A me interessa, insomma, il rapporto anche con i tempi che uno vive, no? Voglio sapere se in questi tempi ti senti adeguato artisticamente parlando, o avresti preferito, che ne so, fare l'artista, il musicista, insomma, che ne so, negli anni 70, negli anni 80?
Beh, chiaramente è una domanda sempre abbastanza interessante. Diciamo che sicuramente facendo musica jazz ci sono stati anni, come dire, più iconici. Per quanto riguarda la musica jazz, che sono gli anni, in realtà tutti i primi anni del Novecento fino agli anni 60, gli anni 70, quelli sicuramente sono stati anni incredibili, non solo per la produzione musicale, ma anche per il mercato che c'era all'epoca per quanto riguarda questo genere musicale. Io sono un grande amante in generale della musica degli anni 60 e gli anni 70, al di là dell'aspetto della musica jazz. Mm-hmm. Io ho molto anche i Beatles, i Beach Boys e anche tutta la musica appartenente al progressive inglese, quindi diciamo che per certi aspetti ho l'impressione che per quanto riguarda la musica contemporanea, tra virgolette, leggera, perché comunque il jazz non rientra nella categoria della musica leggera, io ho l'impressione che stiamo vivendo un periodo musicale un po', come dire, abbastanza povero. Uh-huh. Forse abbiamo bisogno anche di questo per riuscire anche a tirar fuori qualcosa di nuovamente interessante. Io chiaramente la mia musica guarda indietro, però con una prospettiva verso il futuro, nel senso che io cerco di riproporre musica jazz solo per chitarra solista, e cerco di riproporre per chitarra solistica jazz brani appartenenti al passato, anche pop, e quindi diciamo che anche riprendere brani del passato e restituirli con una chiave moderna dà sicuramente uno spunto nuovo. Ecco.
Certo, ecco, ma parlando di più che spunto di soddisfazione, gratificazione, qual è l'aspetto che a te piace di più di quello che fai, che ne so, il momento quando tu scrivi, il momento quando tu ti trovi davanti a un pubblico e quindi ti confronti, che ne so, alla fine anche di una serata in cui c'è una chiacchierata e ripercorri tutto quello che è stato per arrivare, no, a quel momento?
Sì, in realtà, come dire, la parte di scrittura e di registrazione è una parte stimolante da un lato ed estremamente faticosa. Io la vedo sempre come un parto, quindi cioè, dopo un parto c'è qualcosa di, si spera, positivo, e lo stesso vale per quanto riguarda la musica, quindi c'è un lavoro veramente importante, tanti dubbi, comunque non si è mai al 1000% soddisfatti mai di quello che si fa. Lo si vorrebbe rimaneggiare, però bisogna anche fare i conti con la propria esistenza. E sicuramente l'aspetto più piacevole, a mio avviso, è l'aspetto live. Io per dire, quest'estate sono andato a suonare all'estero, in Svizzera, e comunque andare a proporre la mia musica solistica e avere un riscontro positivo da parte della gente che poi a fine concerto viene a ringraziarti, sempre qualcosa di bello. Io mi ricordo che si è avvicinata questa signora tedesca e mi ha detto grazie perché per questa ora ho vissuto un momento di felicità, e quello è la cosa più, certo, più bella che ci possa essere in assoluto. Quindi l'aspetto live per me è l'aspetto più interessante.
E quindi ecco, proprio perché diciamo, ecco, il discorso della condivisione, no? Che è fondamentale per ogni artista, però allo stesso tempo è come se tu facessi un viaggio interiore, no? Ecco, cosa hai scoperto di te sino ad oggi che ti fa un po' paura?
Bello, molto interessante in questa domanda. Si imparano tante cose. Io ho avuto un grande insegnante in conservatorio, Piero Alfonsi, che è chitarrista anche di Aldi Meola. Lui mi ha spinto nella direzione della chitarra solistica, però perché lui mi sosteneva che fosse, come dire, un aspetto che ero in grado di poter portare avanti in maniera positiva. Si scoprono tante cose perché si capisce meglio il modo in cui si respira, il modo in cui si portano avanti le note, le pause, come si fanno cantare la melodia, si capiscono tanti aspetti fondamentali della propria personalità. Sicuramente è un aspetto che io ho riscontrato e comunque è una cosa con la quale un po' combatto, è un po' l'aspetto della fretta. E a volte è una cosa che cerco di autolimitarmi, perché mi rendo conto che vorrei fare molte cose e molto spesso si accelerano i passaggi e a volte non si riesce a dare la cura che si dovrebbe. Quindi col tempo, specialmente nel passaggio fra il primo e il secondo disco, ho percepito meglio questo aspetto, e infatti il motivo per cui adesso io ho dei concerti, l'ultimo è a Roma il 20 di gennaio di questo ultimo periodo, e dopo di che mi fermerò per un po' di tempo per il nuovo album. Uh-huh. Fermandomi per il nuovo album, questa è una conferma.
Ti soffermerai, diciamo.
Sì, esatto. La fretta la mettiamo un po' da parte.
Invece, parlando di collaborazione, ma collaborazione inteso come gruppo di persone che lavora con te, con cui si crea la giusta empatia. Ecco, quanto è importante circondarsi, no? Perché uno pensa sempre, no, al cantautore, l'autore, insomma, che faccia tutto da solo. Invece, quanto è importante circondarsi di un gruppo di lavoro con cui si crea la giusta empatia?
Ah, è fondamentale. Fondamentale. Io ho avuto il piacere di incontrare, ormai quasi una decina di anni fa, Dario Mollo, che è un grandissimo chitarrista che ha lavorato con veramente i più grandi della musica rock, Glenn Hughes, Don Airey dei Deep Purple, quindi gente importante. E è nata una bellissima amicizia, nonostante ci sia comunque un'importante differenza di età, e abbiamo deciso di collaborare per il primo album, vedendo come poteva andare, nel senso che io mi sono occupato delle registrazioni, lui invece si è occupato del mixing e del mastering, e poi abbiamo lavorato per il secondo disco, e dopo questo secondo disco ci siamo detti, ma for life? Cioè andiamo avanti per sempre? Lui ha detto, assolutamente, dice, per te non, a te non rinuncio, ecco. E quindi anche adesso ci siamo sentiti un mese fa e abbiamo pianificato il lavoro per il nuovo album, e quindi per me lavorare con una persona a cui io mando il materiale, lui è in grado poi di tirar fuori il suono che io so che lui è in grado di darmi, è fondamentale. Quindi sì, questo aspetto è importantissimo, perché comunque si deve anche accettare il fatto che quando si parla di registrazione, ma in realtà in qualunque aspetto, ma quando si parla di registrazione non si può saper fare tutto, ci vuole molta, molta esperienza, in realtà vale per ogni settore. E lanciarmi in cose che non sono in grado di fare, che danneggerebbero anche il lavoro che faccio, sarebbe terribile. Quindi è giusto appoggiarsi a persone di fiducia, di qualità e che stimano il tuo lavoro soprattutto.
È vero, verissimo. Senti, ritornando un attimo al discorso del jazz, ecco, io ultimamente chiedendo, insomma, anche ad altri artisti che mettono al primo posto il jazz, però io quando ho chiesto come mai il jazz è considerato, ecco, ancora una musica di nicchia, spesso mi sono sentito rispondere che sono gli stessi artisti che preferiscono che resti di nicchia. Ecco, cosa ne pensi tu?
Allora, c'è una battuta, se non erro, di Elio Storetese, e diceva: i jazz sono più quelli che lo suonano che quelli che lo ascoltano, no? È molto divertente. Sì, allora, Allora, tocchi un tasto che mi riguarda abbastanza da vicino. Purtroppo il jazz è una musica in Italia spesso affidata un po' sempre alle solite persone che lo gestiscono. E infatti per questo motivo io mi trovo molto, so che è un po' impopolare da dire, ma mi trovo molto più a mio agio quando vado a suonare all'estero, perché c'è una mentalità che trovo più aperta nei confronti in generale della musica, non c'è questa distinzione così feroce nei confronti del jazz, il pop, il rock, l'indie, la classica. C'è una mentalità un po' più aperta nei confronti della musica, la musica è musica. Quindi quello che dici lo trovo pertinente, la trovo una riflessione pertinente, perché anch'io un po' tante volte ho questa impressione che il jazz debba rimanere una musica di nicchia per pochi eletti che lo sanno ascoltare, che arrivano dall'iperuranio, e invece il jazz è semplicemente una musica come un'altra, e quindi ci sono grandissimi autori di musica jazz, cioè autori anche di, come dire, di libri interessanti sul jazz, che non sapevano niente di musica jazz, o meglio, non sapevano niente di musica, non erano delle persone colte musicalmente, però hanno scritto articoli bellissimi e riflessioni molto interessanti. La musica, se fosse un linguaggio, la musica jazz, se fosse un linguaggio elitario, sarebbe un linguaggio di serie B. Invece il jazz, esattamente come le altre forme di musica, è un linguaggio universale.
Sì, effettivamente.
Quindi rinchiudersi nelle categorie, io lo trovo sempre molto svilente per la forma d'arte e soprattutto controproducente, non ha alcun vantaggio, secondo me.
Senti, ti faccio una domanda prima di entrare un po' ancora più addentro al tuo album e poi far vedere il videoclip di Ibertango, va bene? Ti voglio fare una domanda di quelle assurde. Domani devi fare un giro in barca con Charlie Christian, ok?
Oh God.
Voglio sapere se questo giro in barca con Charlie Christian avviene così, senza parlare, cioè proprio sentendovi, godendovi il rumore del mare, il profumo del mare, cioè, che ne so, intavoleresti una discussione, che ne so, porteresti la chitarra, non lo so, che cosa succederebbe su quella barca con Charlie Christian?
Allora, innanzitutto io porterei la mia tesi di laurea, perché era su Charlie Christian e Django Reinhardt, quindi...
Ma davvero?
sì, quindi gliela porterei giusto per omaggiarlo, insomma. La mia tesi di diploma in conservatorio, sì. Sarebbe magari interessante fare una sonata, un Rhythm and Changes, o come viene detto anche un po' in italiano, un Anatol, ecco. Per capire effettivamente, per assaporare effettivamente le sue grandi capacità. Era un chitarrista straordinario, un faro nella musica del jazz, ed è incredibile come Django Reinhardt e Charlie Christian, che sono due fegni idoli, insomma, chitarristici, in realtà io ho proprio l'impressione, poi nella mia tesi ne parlavo, di come in realtà o si ascoltassero in qualche modo, nel senso che o si ascoltavano a vicenda, anche se c'era comunque anche difficoltà nel trasporto spesso e volentieri dei dischi
fatti da parte
del mondo, oppure forse c'era una mente unica fra i due che parlava, che gli diceva cosa fare, perché veramente facevano, intanto vedi dei gatti che
sì, è bello questo,
bellissimo. Esatto. Stanno giocando, è l'orario
del sì, assolutamente,
esatto, e facevano delle cose molto simili. È incredibile come sia Charlie Christian che Django Reinhardt in realtà siano entrambi considerabili, a mio avviso, due padri della musica bebop. E io cercherei comunque con lui di parlare il meno possibile, gli darei la mia tesi, ci facciamo una sonata e poi ci saluta, va bene così?
Benissimo. Senti, allora, l'album logicamente è un album che effettivamente, insomma, è pieno di emozioni. Io ho avuto il piacere di ascoltarlo per intero, quindi insomma tutte le bellissime tracce, insomma, complimenti. Noi adesso logicamente non possiamo purtroppo far ascoltare tutte e 10 le tracce, ma ci vediamo almeno il videoclip, diciamo, di Ibertango, va bene? Però una cosa che certamente tu l'hai detto anche prima, tu prima hai detto mi sento più a mio agio quando sono, no, quando sono all'estero, no? Ma anche quando lo si ascolta, non lo so, l'album sembra, che ne so, ci sono delle sonorità che sembra quasi siano più sonorità che abbiano un'apertura internazionale, non lo so, questa è una mia visione. Quindi...
Beh, sì, sì, io comunque il mio background musicale è quello della musica jazz, quindi insomma chiaramente della musica d'oltreoceano. E in generale, fra le varie forme di jazz, quelle che richiamano sonorità più latine sono quelle che mi interessano maggiormente. E se devo parlare invece di riferimenti della musica classica, i miei riferimenti sono Bach e Debussy. Quindi non ho effettivamente, come dire, dei riferimenti della musica, della musica italiana, se devo proprio pensarci. Poi all'interno di questo disco ho fatto anche dei brani di musica italiana che ritengo meravigliosi.
Sì, infatti io, quello che c'è Un giorno dopo l'atto, che secondo me è qualcosa di...
Grazie mille, allora. Perché è un brano che io adoro, quindi io sono un grandissimo amante di Luigi Tenco. Sì. E quindi, tra l'altro, pensa che quello lì è stato l'ultimo brano che ho inserito, perché... io ho fatto la mia tracklist e poi mi sono detto, cavolo, però devo fare un brano di Tenco. Un brano di Tenco devo farlo perché è un cantautore che mi ha sempre accompagnato, che ho sempre adorato. E quindi ho detto, Angela l'ha già fatta Luca Flores. E come l'ha fatta, peraltro. Quindi più di così non si può fare. Quindi facciamo un giorno dopo l'altro. È semplice e sono molto contento del risultato. Mi fa molto piacere che tu l'abbia apprezzata. E invece per quanto riguarda, poi ho inserito Arrivederci di Bindi, sì, che ho ascoltato un concerto di Camariere, e poi c'è un brano di Camariere e anche Altrove di Morgan, che è un brano che io adoro, e tra l'altro uscirà un video sempre per Sky TG24 in cui suonerò Altrove di Morgan.
Esatto. Ah, bellissimo, bellissimo. Bene, allora noi adesso, diciamo che poi, quindi, l'importante è che uno ti segua su tutte le piattaforme, vedi, l'hai detto, insomma, usciranno anche altri videoclip su Sky TG24, e quindi avrà modo di poter apprezzare ancora di più, insomma, tutto quello che proponi. E provvisoriamente ci vediamo e ci gustiamo Ibertango, va bene?
Okay. Via!
Andiamo.
Thank you.
Però, Edoardo, ma quanto lavoro, quanto studio c'è dietro per arrivare a quei livelli?
Guarda, io fai conto che suono tutti i giorni 4-5 ore.
Appunto.
Sì, beh, quello è necessario. Però io non l'ho mai vissuta come una privazione. Mm-hmm. Io ho sempre suonato tanto, fin da ragazzino, e anche il fatto di stare a casa la sera e di suonare, di studiare, io non l'ho mai vissuto come una privazione, cioè non ho mai intrapreso l'attività di musicista con negatività, dicendomi però potrei uscire con gli amici, non è mai stato un problema. Se devo studiare, sto a casa, non c'è problema. Se mi organizzo bene la giornata, che ho il tempo libero per uscire, esco, altrimenti rimango a casa. Per me non è mai stato un problema. Cioè, alla fine suono la chitarra, non vado in miniera. Quindi, per me è sempre stato un piacere. Io non riesco più a ricordare. Io ho cominciato a suonare la chitarra che avevo 10 anni, quindi neanche prestissimo. Però non riesco più a ricordarmi la vita prima della chitarra. Ecco, cioè, per me tutta la vita è permeata dal fatto di dover suonare, di dover studiare.
Certo, assolutamente. Senti, voglio ritornare un attimo a Luigi Tenco, ma che cos'è per te la malinconia?
E la malinconia è un sentimento spesso di mancanza verso qualcosa che non si riesce più a sentire, che può essere qualcosa che si è vissuto anche solo per un momento, qualcosa che si è vissuto nel passato, o forse addirittura che si è vissuto anche in un'altra vita, insomma, un sentimento di mancanza molto forte. Purtroppo spesso viene poi trasformata in, come dire, viene saziata da attività autolesionistiche oppure semplicemente violente. Invece, approfondendo la malinconia, si possono raggiungere dei picchi, secondo me, anche di gioia incredibili. È un sentimento molto forte. Spesso, purtroppo, noi andiamo sempre di più verso un linguaggio molto povero, e la parola malinconia è quasi ormai un termine, è un termine che si utilizza sempre meno, no? Si usa tristezza o depressione, no?
È vero.
O uno o l'altro, invece ci sono tante sfumature, il linguaggio è interessante anche per quello, no? Perché fornisce delle varianti. E la malinconia, secondo me, è un sentimento estraneo sia alla tristezza che alla depressione, e se approfondito può dare veramente la possibilità di raggiungere dell'interiorità del proprio essere importanti. Comunque, chi prova malinconia deve essere contento, perché non è da tutti.
Sì, penso anche io penso la stessa cosa. Senti, per chiudere la nostra chiacchierata, logicamente dopo, se tu vuoi ribadire, che ne so, se ci sono progetti paralleli al di là della promozione dell'album, e voglio farti un'ultima domanda. Certo. Però dimmi prima se ci sono progetti paralleli.
Io collaboro con un ensemble dove facciamo musica, sì, musica orchestrale, facciamo in realtà musica da film, spesso e volentieri, con un organico composto da 4 cantanti e una decina di musicisti di cui io faccio parte. Un progetto molto interessante che è nato da poco, ma che sta dando frutti molto interessanti adesso. E poi io comunque continuo il mio progetto principale, chiaramente quello da solista. Poi io sono sempre aperto a collaborazioni, capitano sempre collaborazioni con altri artisti, non solo della musica jazz ma anche della musica pop, però non li cito mai, perché comunque li vedo sempre, spesso e volentieri, come cose secondarie. Il mio progetto principale è quello da solista, e proseguo su questa strada. Certo.
Senti, l'ultima domanda è, tu sei giovane, però fai finta di chiamare l'Edoardo bambino, no? Quando sì, Edoardo che iniziava a suonare la chitarra, fai questa telefonata, che cosa gli diresti? Di rifare tutto quello che ha fatto?
Allora, diciamo che io, come tanti musicisti, sono estremamente cattivo con me stesso. Quindi io ho sempre pensato di me, non so per quale motivo, di essere sempre stato un pigro. In realtà poi quando guardo le mie giornate, le quantità di ore di studio, più l'attività di insegnamento al conservatorio, eccetera, o a scuola, musica, mi rendo conto in realtà di quante cose faccia. Però in realtà tutta questa cattiveria nei miei confronti è quella che poi mi ha portato a ottenere anche dei risultati, insomma, che poi io mi auguro siano l'inizio di qualcosa di ancora di più. Cosa gli vorrei dire? Gli vorrei dire di cercare di affidarsi più a se stesso e essere più felice. Io ero un po' antipatico. Io mi stavo antipatico da bambino, quindi
ma forse è la timidezza che mostra, che
da... No, ero un po' sempre stato sulle mie, anche un po' troppo orgoglioso, ecco, essere meno orgoglioso. Sì, io questo con gli anni l'ho imparato molto, e quindi di amarsi un po' di più, ecco.
Bene, allora grazie veramente di cuore Edoardo.
Grazie a te, è stato un piacere, e devo dire che è stata una delle interviste più belle, perché hai fatto delle domande molto interessanti, che non sono sempre le qualunquistiche, invece hai fatto domande molto mirate.
E poi ci siamo ascoltati, Edoardo, ci siamo ascoltati.
Grazie mille.
Allora, grazie di cuore a Edoardo Baroni. Grazie Edoardo.
Grazie a voi a tutti, grazie a te.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.
Altro spazio libero. Oltre alle interviste, leggiamo un comunicato stampa. Antonio De Cristofaro, amministratore del gruppo Facebook Mobilità Intercompartimentale Docenti, è lui che invia questo comunicato stampa, logicamente insieme a tutto il gruppo Facebook di Mobilità Intercompartimentale Docenti. Allora, mobilità intercompartimentale, i lavoratori della scuola devono poter transitare verso un altro ramo della pubblica amministrazione. Oltre 800 insegnanti iscritti ad un gruppo denominato Mobilità Intercompartimentale Docenti richiede attenzione su un aspetto importante circa la mobilità verso altri comparti della pubblica amministrazione. Essi si appellano in primis all'articolo 3 della Costituzione, reclamando il diritto di potersi spostare verso altri ambiti dello Stato, come avviene per altre categorie del pubblico impiego, secondo un principio di uguaglianza. In una società che vive veloci e sostanziali cambiamenti, è spesso difficile rispondere alle esigenze formative degli studenti. Pertanto i docenti, con molti anni di servizio, potrebbero essere impiegati per un lasso di tempo variabile presso altri comparti del pubblico impiego. Allo stato attuale, la mobilità intercompartimentale risulta bloccata da alcune norme, tra cui la 311 del 2004. Si ricorda che nelle pieghe del PNRR si può evidenziare come l'Unione Europea rivolge un invito agli Stati membri ad attuare i trasferimenti compartimentali nei diversi settori della pubblica amministrazione. La richiesta si rivolge ai sindacati e ai politici affinché si possano rimuovere gli ostacoli normativi e permettere lo spostamento dal mondo dell'insegnamento e viceversa, in modo da facilitare anche l'ingresso di nuovi docenti e creare una situazione formativa valida e in sintonia con il nuovo volto che la scuola sta assumendo. Tutto questo grazie, ripeto, al gruppo Facebook Mobilità Intercompartimentale Docenti, e grazie ancora anche ad Antonio De Cristofaro.